Buonasera a tutti, benvenuti. Dicevo che accingiamo ad un percorso credo molto interessante, perché i libri storici hanno un fascino particolarissimo nell'ambito della Sacra Scrittura e purtroppo in me sono poco presentati, poco studiati, poco meditati, poco amati. E io credo che questa sia un'occasione, quasi un privilegio, poter approfondire questi libri che vedremo sono ricchi di liberazione e ricchi di densità spirituale. Per chi non mi conoscesse, sono Carlo Miglietta, nella vita di professione faccio il medico, sono sposato, padre di due figli e nella chiesa da quasi 40 anni giro a tenere corsi biblici e cercare di innamorare altri fratelli della parola di Dio, così come mi sono innamorato io. Questo corso sarà a tre voci, parlerò io, poi per i primi due incontri, i due incontri successivi ci sarà il professor Enrico De Leon, anche lui un laico, poi ci sarà il professor Marco Chioregno che concluderà gli altri due incontri. Sarà quindi un libro letto insieme da laici come voi che nella Chiesa cercano di amare la parola e di trovare il passaggio del Signore in questa parola che ci viene donata. Libri di Samuele. Il libro di Samuele, che noi abbiamo nelle nostre Bibbie, intesi come primo libro di Samuele e secondo libro di Samuele, in realtà nella Bibbia ebraica costituivano un unico libro, il libro di Samuele. L'attuale divisione in due libri risale alla traduzione greca, che ha unito i due libri di Samuele e i due libri dei re sotto il titolo dei quattro libri dei regni cosiddetti, che la Vulgata, cioè la traduzione latina della Bibbia, chiama invece i quattro libri dei re. Quindi quando noi parliamo del Samuele ebraico, noi parliamo del primo e secondo libro dei re della traduzione greca, o se volete del primo e secondo libro di Samuele, di quelle che sono le vostre Bibbie che avete in mano adesso. Vedete che ci sono già subito due, non è soltanto un fatto di cultura, ci sono due fenomeni culturali che fanno spinta al di sotto di questa denominazione. Chi chiama i libri di Samuele e i libri dei re, i quattro libri dei re, i quattro libri del regno, insiste sulla dimensione storiografica di questi libri. Chi invece ha voluto chiamare a parte i primi due libri, chiamandoli libri del profeta Samuele, insiste sulla dimensione profetica di questi due libri. Cioè questi due libri sono un tramite per il quale la parola di Dio giunge a noi, una parola di Dio che non è quindi soltanto racconto di un periodo della storia di Israele, ma che è espressa dichiarazione della volontà di Dio sugli uomini e quindi espressa rivelazione di Dio che vale anche per noi oggi. Il testo è tra i peggio conservati dell'Antico Testamento. La traduzione greca del 70 ne dà un testo assai differente, che però è stato visto combaciare con i molti manoscritti trovati nelle famose grotte di Qumran. Esiste quindi dei problemi testuali di recensione, perché talora il testo greco si discosta da quello ebraico, talora i testi che abbiamo ricevuto della stessa Bibbia ebraica sono differenti tra di loro. Qual è l'autore? I rabbini vogliono che questi libri di Samuele siano stati scritti dal profeta Samuele stesso e che poi i profeti Natan e Gad ne abbiano concluso e completato l'opera. Noi non pensiamo sia così, perché anche se sicuramente il libro riporta fatti, avvenimenti, discorsi dei tempi del profeta Samuele, l'attuale redazione dei libri è molto molto più recente. Se i fatti che noi meditiamo, vedremo, avvengono tra il 1050 e circa il 950 d.C., il libro invece che studiamo è un libro che è stato scritto dopo il 561, data della scarcerazione del re di Giuda Joachim, quando Israele è deportato in Babilonia. Quindi è un libro scritto dagli esuli, i quali in un momento di disperazione, di sofferenza, di esilio, ricordano che però Dio lavora all'interno della storia degli uomini, è con presente all'interno della storia degli uomini. E anche quando noi sperimentiamo la sofferenza, quando noi sperimentiamo il silenzio di Dio, quando noi sperimentiamo l'oppressione, ci viene detto da questi testi, il Signore è al nostro fianco per accompagnarci e la sua provvidenza è presente e ci guida. Il libro di Samuele, pur contenendo una grande quantità di materiale utile per raccontare la storia dell'antico Israele, non hanno come scopo principale quello di servire come fonte storiografica. È un'opera teologica espressa in forma narrativa. Già per gli antichi fare storia non significava come per noi fare cronaca, raccontare dei fatti, ma significava raccontare la presenza di Dio all'interno degli eventi. Ora è questo carattere teologico degli avvenimenti che viene sottolineato nei libri di Samuele. L'analisi letteraria dell'opera mette in risalto proprio questo suo carattere compilatorio, composito. Vedrete spesso dei doppioni, vedrete una doppia descrizione dell'istituzione della monarchia, una descrizione favorevole all'istituzione monarchica, una contraria all'istituzione monarchica. Si notano divergenze importanti per ciò che concerne l'occupazione filistea dei territori ebrei, l'attività di Samuele, l'unzione regale di Davide. Quindi i libri di Samuele non sono un libro di storia, nel senso attuale del termine, ma sono una collezione piuttosto varia, talora non armonizzata, di tradizioni e di documenti diversi per origine, per natura, per qualità. Troveremo dei racconti, troveremo dei sommari, troveremo dei brani esemplari, cioè dei racconti di tipo midrashico, cioè sapienziale. Troveremo dei brani liturgici, troveremo dei discorsi, delle massime sapienziali, delle liste provenienti da archivi militari, da archivi civili. Ecco, saranno tante le fonti che comporranno questa collezione che sono i libri di Samuele. Ad esempio, il ciclo della storia dell'arca, cioè i capitoli 4-7 del primo libro di Samuele, sono redatto nello stile delle storie popolari. L'ascesa al trono di Saul, vedremo, è scritta come un romanzo. La celebre profezia di Nathan di 2 Samuele 7 rivelerà dei fatti posteriori, e al contrario vedremo che 2 Samuele 9-20 è una opera unitaria nello stile della prosa narrativa di Israele. Ecco, come dovremmo cercare di muoverci all'interno di questi testi? Dovremmo cercare di muoverci sapendo che la redazione che abbiamo noi oggi arriva da una lunga fase di gestazione e i primi due libri di Samuele sono il risultato di almeno 3 redazioni successive, probabilmente la formulazione è più complessa, ma voglio darvi una semplificazione, una chiave di lettura. Prima, abbiamo una redazione più antica che riporta delle tradizioni orali che forse risalgono proprio ai tempi di Saul e ai tempi di Davide. Sono delle tradizioni probabilmente messe per iscritto al tempo di Salomone o messe per iscritto nei secoli immediatamente successivi. Per esempio nei libri dei re, vedremo nei libri di Samuele stessi i racconti riferiti a Eli, i racconti dell'infanzia e degli inizi di Samuele, che provengono da racconti degli antichi santuari israeliani di Silo e di Ram. Vedremo i cicli dell'arca e dei filistei, l'ascesa al trono di Davide con il racconto filomonarchico sulle origini della monarchia. Vedremo il ciclo degli inizi di Davide, il complesso dei racconti concernenti la sua famiglia. Ecco, sono antichi cicli che sono stati messi per iscritto o al tempo di Davide o di Salomone, o che sono stati conservati nei santuari antecedenti ancora al santuario ovviamente di Gerusalemme, Silo e Ram. Redazione intermedia, la redazione profetica. Quando la monarchia diventa strumento di corruzione, di infedeltà, quando il potere diventa particolarmente corrotto, immorale, vengono fatte delle aggiunte, arrivano i profeti, I profeti che cominciano a puntare il dito contro il potere, a puntare il dito contro la monarchia e a dire che la monarchia è stata un qualche cosa di disdicevole per Israele, perché è stato un abbandonare l'unicità della signoria di Dio per affidarsi a un potente umano. Questa linea antimonarchica la troveremo spesso emergere nei testi ed è quella che troveremo nel racconto di Samuele che vince i Filistei, nella rielaborazione della profezia di Davide, nella rielaborazione della preghiera di Davide stesso. È quella che esprime questa linea, il conflitto tra il potere regale e il potere profetico, tipico della storia di Israele. Quanto vorremmo che la Chiesa di oggi avesse ancora questa verve profetica che sa opporsi al potere politico. Quanto abbiamo bisogno di questa redazione 2 del libro di Samuele, quale attualità lo vedremo. Terzo livello, la redazione deuteronomista. Voi sapete che c'è un libro nel Pentateuco che si chiama Deuteronomio, che ha delle caratteristiche particolari. Questo autore che fa il Deuteronomio, che viene chiamato Deuteronomista, rilegge anche Giosuè, Giudici, Samuele e Re, e attinge da materiali d'archivio che lui possiede e che noi non abbiamo più, a tradizioni orali proprie e alla memoria storica del popolo. E nel VII secolo a.C., dopo la pubblicazione del Deuteronomio, i libri di Samuele vengono rivisti da questa fonte cosiddetta deuteronomista, che fa degli annunci, delle aggiunte cronologiche, dei compendi storici, delle appendici provenienti da antichi ricordi. Allora, diciamo qualche cosa delle caratteristiche di questa terza tradizione. Il deuteronomista è un tizio, è un gruppo di rabbini che scrivono nel nord di Israele, ma che portano la loro opera teologica al sud, al tempo del primo re Giosia. Allora, tutti i re di Israele sono stati una schifezza, uno peggio che l'altro, immondi, idolatri, adulteri, facevano festini, avevano le escort, ne avevano tutti i colori. Orbene, uno solo si salva, Giosia, il primo re Giosia, che nel 622 rielabora, presenta il Pentateuco, no? Che come parola di Dio a tutto il popolo, e fa una grossa riforma culturale, abbatte i santuari cananei, si batte contro l'idolatria, riporta tutti all'unico vero Dio e poi morirà, lo sappiamo, attorno al 610 nella battaglia contro il faraone Necao ad Armageddon, cioè a Megiddo. Quando voi sentite i testimoni di Geova che aspettano la fine del mondo e vi dicono che verrà Armageddon, sono degli ignorantoni che non sanno che la parola Armageddon nell'Apocalisse vuol dire come a Megiddo. Megiddo fu il luogo dove venne sconfitto questo figlio re Giosia, fu uno shock anafilattico per tutto Israele, l'unico re buono muore sconfitto dagli egiziani, trauma incredibile. Ovviamente la Chiesa lo rilegge come profezia di Gesù Cristo, l'unico re giusto, l'unico re Dio, l'unico re che ci mette in relazione vera e profonda con il Padre, muore sulla croce, ecco perché la fine dei tempi è sulla croce, quindi Armageddon, di cui parla l'Apocalisse, è il luogo come a Megiddo, cioè il Calvario, dove Gesù in croce è morto come il Pio re Giosia, morì offrendo la sua vita per il popolo nella battaglia di Megiddo, attorno al 610-620. Allora, questo deuteronomista ha alcuni punti fondamentali della sua teologia. Primo, il monoteismo, cioè un solo Dio. Secondo, questo Dio è trascendente. Terzo, il valore dell'alleanza che questo Dio fa con il suo popolo. Quarto, il tema del Tempio di Gerusalemme. Gerusalemme è la capitale, è l'unico luogo dove può essere adorato Dio. Tutti gli altri santuari sono contaminati dall'idolatria. E allora, giudicando il passato alla luce della riforma di Giosia, il deuteronomista taccia di idolatria tutti i santuari del nord, Betel, Dan, biasima coerenti tutti i re che non hanno fatto cessare i culti locali, anche se alcuni di questi avevano avuto una grande risonanza internazionale, come il re Omri e il re Manasse. Ma soprattutto si preoccupa il deuteronomista di cercare di vedere se i re sono stati fedeli a Dio, come lo era stato Giosia. E allora raccontano i fatti storici, ma non con la solita benevolenza degli scrittori di corte che tutto perdonano al premier, no? Ma nella veridicità dei fatti storici, nel racconto, tale quale, non avendo paura di sbeffeggiare, di mettere davvero sul ridicolo o alla pubblica esecrazione i peccati e le inadempienze del sovrano. Ecco perché il deuteronomista sarà sempre sincero, non avrà paura di parlare male anche dei suoi preferiti, come lo stesso Davide e lo stesso Salomone. Quindi il testo relativizza e condiziona il potere politico. Il popolo di Dio potrà prosperare sotto la monarchia solo se la monarchia sarà stata fedele alla parola di Dio, solo se la parola di Dio sarà accettata dai re come norma divina. Allora capite, il testo che è giunto a noi è un testo composito. C'è quindi la tradizione antica che risale proprio all'epoca degli eventi che andremo a raccontare, c'è una tradizione profetica che punta il dito contro l'allontanarsi dalla parola del Signore da parte dei protagonisti della storia di Israele, c'è una terza revisione, quella deuteronomista, che sì, apprezza l'istituto monarchico, ma solo nella misura in cui questo sarà stato fedele alla parola e sarà stato fedele all'alleanza. Ecco, i lettori di Samuele furono probabilmente quegli israeliti che avevano vissuto la catastrofe della distruzione del Tempio e la deportazione in Babilonia. Ma sono israeliti che dovranno imparare dalla lettura dei libri di Samuele che anche quando siamo in un momento di catastrofe politica o di catastrofe personale, Dio non ci abbandona mai. Dio è presente nella storia. Dio accompagna i nostri eventi. Non siamo mai soli. Il nostro Dio è un Dio, sì, trascendente, ma è un Dio che continuamente ama gli uomini e li accompagna nel cammino di liberazione. Indubbiamente, però, i libri di Samuele hanno un profondo valore anche storico. In base ai libri di Samuele, noi possiamo ricostruire gli esordi della monarchia di Israele. Questi esordi sono descritti in modo realistico, tramite a tradizioni orali o scritte contemporanee o poco posteriori ai fatti. Sono quindi di prima mano e quindi anche molto attendibili. E le conferme archeologiche recenti confermano tante cose dei libri di Samuele. Nell'opera si trova una reale documentazione della vita quotidiana, della civiltà religiosa, dello stile di vita delle tribù ebraiche intorno agli anni 1000. Non dovete quindi spaventarvi se vi troverete di fronte ad una religione arcaica, con delle pratiche che noi, alla luce ovviamente di altri 1000 anni di storia sacra e poi di 2000 anni di storia della Chiesa, troviamo assolutamente incomprimibili, ma che per la religiosità del 1000 avanti Cristo erano normali. Per esempio la pratica dell'anatema, cioè della distruzione completa dei nemici, dei loro beni e dei nemici stessi. Chi non faceva questo violava addirittura un ordine di Dio, come siamo lontani da Gesù che ci dirà non solo di perdonare i nemici 7 volte ma 70 volte 7, come siamo lontani dal messaggio evangelico che ci dirà di porgere l'altra guancia, di pregare per i nostri nemici, come siamo lontani da Paolo che ci dice di fare del bene a quelli che ci fanno del male e questo è l'unico modo per accumulare carboni ardenti sul capo di coloro che ci hanno offeso. Ma siamo ancora agli inizi di un rapporto con Dio. Così vedremo la consultazione dell'Efod. non si sa bene cosa fosse quest'etere, si è tanto discusso, se erano delle pietruzze, se erano degli ossicini, tipo gli sciamani, quando vado tra gli Yanomami, giù in Brasile. Ecco, sicuramente sappiamo che il sommo sacerdote portava un sacchetto con l'efod e consultava l'efod, può darsi che fossero forme di divinazione tipiche di tutti i popoli primitivi, dagli etruschi agli indigeni di Roraima. Vedremo le associazioni profetiche che entrano in contatto con la divinità attraverso un'eccitazione psicologica dovuta alla danza sfrenata o una musica scomposta. Io stesso quando vado giù in Amazzonia vedo i miei sciamani Yanomami che entrano in comunicazione con la divinità attraverso l'infiltrazione di droghe rituali, e i missionari hanno molto rispetto di queste forme in cui loro riescono a entrare in comunione con il mondo divino, ecco. E così dobbiamo avere rispetto, vedremo a un certo momento il buon Saul che si unisce a un gruppo di profeti urlando, gridando con gesti ripetitivi, di danza, di ossessività musicale, entra in trance e comunica con il divino. Vedremo una idea primitiva del peccato, vedremo una sommaria nozione della sanzione divina. È una religiosità ancora primitiva, ma sicuramente è la religiosità dell'anno 1000. Ma troveremo anche e soprattutto ben descritto lo sfondo storico politico del Medio Oriente di quell'epoca. Sfondo che comprende i grandi paesi che si affacciano tra il Nilo e il Frate, che si trovano in questo momento in uno stato di decadenza, per cui gli unici nemici veri di Israele non sono più gli nemici tradizionali, cioè la potenza egiziana da una parte, la potenza babilonese dall'altra, ma sono i circonvicini, i popoli che lo attorno. I libri di Samuele coprono il periodo che va dalle origini della monarchia israelita fino alla fine del regno di Davide. E ci parlano dei filistei. Chi sono questi filistei? O Pelistini, o Pelagi. Noi sappiamo dell'esistenza di questi filistei da una stele che abbiamo trovato sul tempo, gli storici hanno trovato, sul tempo di Medinet Abu della ventesima dinastia, in cui si dice che il faraone Ramses III, tra il 1183 e il 1152 a.C., si oppone all'invasione dei cosiddetti popoli del mare indoeuropei. E immortale nella parete di questo tempio la sua vittoria. Quindi noi sappiamo che questi popoli del mare, che probabilmente arrivavano dalla Spagna, dalla Sardegna, dalla Corsica, dalla Sicilia, dall'occidente del Mediterraneo, che cercano di invadere il Medio Oriente, vengono fermati da questa vittoria di Ramses III. I filistei sono una porzione di questi popoli del mare, probabilmente fenici, ecco. Noi sapete che c'è un grosso discorso su chi siano questi popoli del mare, ma sicuramente erano grandi navigatori che provenivano, diciamo così, dal bacino occidentale mediterraneo. Sconfitti da Ramses III nel 1175, respinti dal suolo egiziano, vanno a stanziarsi dove c'erano precedentemente le città cananee sulla costa dell'attuale Palestina. E verso il 1050 formano una federazione di 5 città-stato, che sono Gaza, che conoscete tuttora, e vicino Ascalon, Asdod, Gat e Ascalon. Se voi vedete le Bibbie, in genere al fondo delle vostre Bibbie ci sono le cartine con i riferimenti su queste città, quindi quando parleremo le potrete trovare di sopra. Questa confederazione di popoli del mare era guidata da 5 seranim, probabilmente corrispondenti al greco tirannoi, cioè 5 tiranni. Noi sappiamo che in seguito questa confederazione è sconfitta dagli Assiri, gli Assiri li assolvono, ma il nome del popolo dei Filistei resta alla Palestina, perché Palestina è Palestina, cioè terra dei Filistei. Quindi tuttora la Palestina riporta il nome antico di questi filistei, di questi popoli del mare. Questi filistei vanno ad attaccare Israele, che era già insediato lì da circa 200 anni, dal 1250 almeno, patto di Sichem. Vanno ad attaccare Israele e lo sconfiggono nella battaglia di Afek verso il 1050. Battaglia terribile, battaglia terribile, perché Israele rischia la sua esistenza. E perché rischia la sua esistenza? Per due motivi. Primo, perché gli ebrei erano un popolo di beduini seminomadi, che erano governati dai capi tribù, dai capi famiglia. Soltanto di tanto in tanto, per certe esigenze belliche e militari, veniva eletto uno a radunare questa cozzaglia di tribù beduine per fronteggiare il comune nemico. Erano i cosiddetti giudici, sapete che esiste il libro dei giudici, che è immediatamente prima di questi libri di cui parliamo, che prendiamo in considerazione adesso. Allora, primo problema, gli israeliti erano una cozzaglia di tribù, mentre invece i filistei erano un popolo militare guidato da cinque tiranni, da cinque seranim, con un'organizzazione statale potente. Secondo problema, a noi fa ridere, ma pensate un momentino, questi erano militarmente superiori perché avevano armi di ferro, mentre gli ebrei avevano solo armi di bronzo. Quindi quando facevano un duello si spezzavano le armi. Avevano bastoni, avevano vanghe, ma avevano materiale di bronzo. Come leggerete in 1 Samuele 17,7 e in 1 Samuele 13,19,22, non c'era nessuno in Israele che sapesse forgiare il ferro. Quindi c'era una superiorità di tipo strategico, di tipo armamentario molto forte. E come carri armati contro la cavalleria, per dire. Chi ha il carro armato ovviamente se ne vive dei fanti e dei cavalli. Qui abbiamo la stessa cosa, ci fu sempre nella storia, nel momento in cui si scoprì il cavallo, la cavalleria aveva buon gioco sulla fanteria. Nel momento in cui si scoprono i carri hanno buon gioco sui cavalli stessi. Nel momento in cui si scopre il ferro, chi ha l'armatura di ferro e chi ha le armi di ferro facilmente vince contro chi va davanti. Va davanti a lui con armi o di legno o semplicemente di bronzo. Quindi sono un esercito di professionisti dotati di armature pesanti che sconfiggono gli israeliti, che erano uniti solo da vincoli religiosi, guidati dagli anziani, con un esercito di contadini e di pastori. E questi filistei arrivano a conquistare addirittura l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza che era il segno della presenza stessa di Dio in mezzo ad Israele. 20 anni dopo, ci vogliono 20 anni, perché Samuele, giudice di Israele, cioè eletto capo di queste tribù di poveretti, di pastori, vendica la sconfitta. Raduna tutti gli ebrei in una località detta Eden Ezer, o Pietra dell'Aiuto, e vincono in maniera clamorosa i filistei. Vi dico questa cosa perché noi troveremo la narrazione di questa battaglia al capitolo 7, ma qualcuno di voi avrà già incontrato al capitolo 4 il nome di Ben Ezer. Non si sa se sono due località diverse o comunque sia un'anticipazione al capitolo 4 il nome di quello che verrà dato solo dopo, al capitolo 7, Pietra dell'Aiuto, perché noi metteremo una pietra sacrale qui per ricordare che il Signore ci ha aiutato in questa località tra Mizpa e Esana a sconfiggere Israele. Ma gli anziani di Israele non si accontentano di avere un giudice, cioè un tale che di volta in volta mette insieme pastori e contadini per andare a combattere contro i professionisti. E allora chiedono un re, come hanno gli altri popoli. E accanto a una corrente favorevole alla monarchia, per motivi di sicurezza e di prestigio, se ne forma un'altra contraria. Perché? Perché dicono, Dio è l'unico signore di Israele. Dio è l'unico re di Israele. Volere anche noi un re come tutti gli altri uomini significa perdere la nostra fede in Dio. Significa credere che ci potremo salvare per i nostri sforzi e non affidandoci all'Onnipotente. a colui che ci ha fatto uscire con un braccio forte e con mano distesa dalla schiavitù d'Egitto. Israele è un popolo teocratico. Grande discussione, alla fine si arriva a un compromesso. Il re verrà dato ad Israele, ma sarà solo uno strumento di Dio, un rappresentante di Dio, un consacrato, un unto dal Signore. Parola unto la troviamo poi in Gesù. Gesù di cognome si chiama unto, lo dicono i ragazzi, cioè si chiama Cristo. Cristos vuol dire unto, vuol dire consacrato. Quindi non eserciterà il re il potere in maniera tirannica, ma sarà un re valido per Israele nella misura in cui rappresenterà la volontà di Dio. E allora ecco che un capo carismatico, un certo Saul, viene unto re, ma poi acclamato tale da tutto il popolo. E Saul forma un esercito in parte di professionisti, a cui vengono assegnate delle terre, e in parte invece di volontari, che devono provvedere personalmente al proprio detto guadagnamento. E fa delle guerre che hanno i caratteri tipici della cosiddetta guerra santa. Voi vedrete che sono guerre che vengono preparate mediante i sacrifici. Si interrogano gli dèi, gli israeliti interrogano Dio. Fanno voto di astinenza sessuale in onore del Signore per prepararsi alla battaglia. Devono fare l'anatema, cioè distruggere ogni bottino che hanno catturato, perché loro combattono soltanto per Dio. Apro una parentesi, c'è una profonda differenza, vedremo, tra la guerra santa di tipo islamico e la guerra santa degli israeliti. È proprio il contrario. Nella guerra santa di tipo islamico gli uomini si battono per Allah, si battono per Dio. Nella guerra israelitica è Dio che si batte per gli uomini. Addirittura a volte vedremo già in questi brani, gli uomini non fanno niente. Dio spaventa i filistei con il tuono, Dio spaventa i filistei con il terremoto, Dio fa dei prodigi e gli uomini manco tirano fuori la spada dal fuoco. Quindi guerra santa islamica sono gli uomini che si battono per Dio. Guerra santa di Israele è Dio che si batte per gli uomini, per i poveri, per gli oppressi, per gli ultimi, per liberare coloro che sono sotto il giogo della tirannia. Ma presto in Saul prevalgono sulle ragioni teologiche, le ragioni strategiche, le ragioni militari. E allora Samuele annuncerà a Saul che Dio lo abbandona. 1 Samuele 16, lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da parte di uno spirito cattivo da parte del Signore. Però la guerra di liberazione ha successo, i filistei sono respinti nei loro confini. E gli scontri ulteriori si fanno fino ai limiti del territorio di Israele. La vallata del Terebinto, Gelgue. Però a Gelgue c'è la clamorosa sconfitta di Saul. La battaglia di Gelgue è un disastro. Saul muore, siamo nel 1010 avanti Cristo, e muore insieme ai suoi tre figli, tra cui Jonathan, l'amico di Davide. L'unità nazionale di nuovo compromessa. Allora il profeta Samuele consacra Davide re ad Hebron, ma è accettato soltanto dalle tribù del sud, dalla tribù di Giuda. Le tribù del nord invece vogliono un altro re, gli oppongono Isbaal, discendente di Saul, che si è rifugiato in Transgiordania. Però Isbaal muore e allora la morte di Isbaal rende possibile l'unione e Davide è riconosciuto come re. Dal nord, le tribù del nord, le tribù di Israele, le tribù del sud, le tribù di Giuda. Il secondo libro di Samuele dà molto in breve i risultati politici del regno di Davide, che però furono molto considerevoli. I filistei furono definitivamente respinti, l'unificazione del territorio fu completata con l'assorbimento dei gruppi cananei, primo tra tutti quello di Gerusalemme, che diviene la capitale politica e anche religiosa del regno. Tutta la Transgiordania è sottomessa e Davide estende il controllo politico di Israele anche sugli aramei della Siria meridionale. Quando però Davide muore nel 970, l'unità nazionale non è ancora stata completata. Davide era re di Israele e di Giuda, ma alla sua morte queste due fazioni si rompono di nuovo. La rivolta di Assalomme è sostenuta da quelli del nord, il beniaminita Seba vuole invece sollevare il popolo al grido alle sue tende Israele. Si preannuncia già lo scisma che avverrà dopo Salomone tra il regno del nord, voi sapete, e il regno del sud. Il regno del nord che poi vediamo finire nel 720 per l'invasione assiria, il regno del sud che vediamo poi finire nel 587 per l'invasione babilonese, va pensiero che dal Golate, il Nabucodonosor che viene e conquista Israele. La storicità degli eventi raccontati dal primo libro di Samuele è problematica trattandosi, di detto, non di storia in senso moderno del termine, bensì di una saga epico-cavalleresca che a tratti ricorda il ciclo carolingio o il ciclo di Verdi. Ma è un dato di fatto che quasi tutte le località menzionate nel primo libro di Samuele sono storicamente accertate. Per esempio parleremo di Bet-Semes, località dove i filistei restituiscono agli ebrei l'arca dell'alleanza, e noi sappiamo che esiste davvero, è a circa 30 km dalla costa mediterranea, significa Bet-Semes, casa di Semes, che è una divinità solare, casa del sole, era una divinità solare cananea. L'arca dell'alleanza poi sappiamo che viene portata a Kiriath-Jearim, cioè la città dei Boschi, che noi sappiamo è a 20 km da Bet-Semes. Così gli archeologi hanno individuato, gli storici che ci sono ancora, le città di Gaba, la parte di Saul, che vuol dire altura, il monte Gelboe o Gelboe, teatro della rovina di Saul, che si innalza per 500 metri sulla piana di Israel, oggi noto in arabo come Gebel Tikva. Struttura del libro. Vedremo primi quattro capitoli, la vicenda di Samuele e dei figli del sacerdote Eli. 4-7, le vicende dell'arca. 8-15, Saul, primo re di Israele. Poi, dal capitolo 16 del primo libro al capitolo primo del secondo libro, il tramonto di Saul e l'ascesa di Davide. E quindi, nella restante parte del secondo libro, Davide che diventa re di Giuda e di Israele, e la storia drammatica della successione ad Davide. Ecco, sullo sfondo di una religiosità, vi ho detto, molto spesso primitiva, si stagliano però figure di persone che posseggono un eccezionale tempo religioso. Vedremo Saul, profeta e giudice, che predica l'ideale della fede e dell'obbedienza a Dio, un Dio trascendente, un Dio grande, ma un Dio che continuamente ama ed accompagna il suo popolo. Vedremo Saul, figura tragica in vita e in morte, che professa una religione franca e decisa, ma che poi è danneggiato dalla sua disobbedienza puntuale. Non accetta il modo con cui Dio vuole essere onorato, vuol fare di testa sua, vuol mettersi al posto di Dio. E poi vedremo Davide, quest'uomo straordinario, grande re, grande profeta, ma anche grande peccatore, che però ha una relazione profonda con il suo Signore, sa riconoscere le sue colpe, sa pentirsi, sa fare penitenza e ha quindi in ogni momento uno spirito profondamente religioso. Sicuramente il libro di Samuele ci dice però che le monarchie, sia al nord che al sud, hanno sostanzialmente tradito, sono stati luoghi di ambiguità, sono state travagliate da controversie, da corruzioni, da festini, da intrighi di palazzo. E se non ci fosse stato Dio continuamente ad accompagnare il suo popolo sarebbe naufragato nel nulla. Solo la fedeltà di Dio ha permesso anche nei momenti più bui e più scuri della storia di Israele di evitare il disastro, ha permesso al popolo di sopravvivere, ha permesso alla fede di Israele di non perdersi. E allora con una luce si staglierà la profezia di Natan, che dice che Dio accompagnerà sempre il suo popolo fino a quando arriverà il re Messia che porterà a compimento l'alleanza al rapporto con Dio. E Davide, figura pur così complessa, per la sua unzione legale, il carisma profetico, l'offerta dei sacrifici, l'organizzazione del culto divino, sarà la, in qualche misura anche lui, tipos, profezia, prototipo di Gesù Cristo stesso, re, sacerdote, profeta, che raccoglie tutti gli uomini nell'unico regno del Dio Altissimo. Adesso aprite le Bibbie e ci buttiamo sul testo. I primi quattro capitoli ci parlano di una crisi interna profonda di Israele. I filistei, che vogliono espandersi dalla costa verso l'interno, trovano facilitato il loro intento dalla divisione delle tribù di Israele e dalla crisi delle istituzioni religiose davistiche. Questa situazione sarà completamente rovesciata alla fine, quando Israele apparirà trasformato socialmente, politicamente e anche religiosamente attraverso la monarchia di Davide, che darà nuova forza all'alleanza con Dio e al culto verso l'unico Signore. Tuttavia, il primo libro di Samuele non parte parlando astrattamente di questa situazione, ma si introduce nel libro dei problemi facendoci ascoltare la storia di una donna, anzi di una povera donna, di nome Anna, che segue, che prega il Signore e che fa un voto per avere il figlio. Ecco, in questo modo Anna, donna emarginata, donna senza figli, donna sterile, è figura di Israele, che in questo momento si presenta sterile, si presenta senza futuro. Anna è moglie di Elcana di Ramma, che ha una seconda moglie di nome Peninna. Allora, Rama, tutti dovreste dire solo lei. Rama o Ramatail nel Nuovo Testamento è Arimatea, ora Rentis, quindi è della stessa cittadina del famoso Giuseppe d'Arimatea che noi vediamo seppellire il corpo del Signore. Ecco, Anna è sterile, mentre Peninna ha già dato al marito dei figli. Elcana ama di più la moglie sterile, questa è una costante, ricordate che anche Giacobbe preferisce Rachele, inizialmente sterile, a Lia dagli occhi smorti, come dice la Sacra Scrittura, così come Abramo preferiva Sara, che pure era sterile, ad Agar e alle altre sue donne. Però questa situazione porta a un duro scontro tra le due donne. Peninna trova ogni occasione per umiliare Anna perché Dio l'ha resa sterile. E Elcana, nel tentativo di consolarla, le sussurra quella bellissima frase: non sono forse io per te meglio di 10 figli? Versetto 8, purtroppo non posso leggervi 18 capitoli nella restante mezz'ora, vi devo fare un pochettino il sunto, spero che questo però vi invogli poi a mettervi nel vostro luogo di preghiera davanti al Signore a gustare la parola di Dio, a farla diventare un momento davvero di colloquio personale, innamorato tra lui e voi e voi e lui. Peninna appare soltanto all'apertura della storia e poi ignorata. È quella che in gergo testico ci dice un personaggio di contrasto. Ha la funzione di mettere in risalto, per contrapposizione, la caratteristica del personaggio principale, cioè in questo caso la sterilità di Anna. Peninna ha la benedizione di molti figli e la pena di essere meno amata dal marito. Il marito infatti ama di più Anna, e Anna è davvero la protagonista del racconto di lui. Anna soffre, suo marito non è per lei il migliore di 10 figli, è afflitta perché sterile. Ecco, questo nel mondo ebraico è una tragedia. La dignità della donna è misurata nel mondo ebraico dal numero dei figli. Questo perché? Perché voi sapete che Israele non ha la visione di un al di là. L'unica visione che Israele ha è il perpetuare se stessi nella prole fino ad arrivare al Messia, in modo tale che si possa essere gli antenati del Messia. Chi non ha figli non ha futuro. Sapete, sono molti i brani, anche dei salmi, in cui noi leggiamo: Signore, ti si può forse lodare nel mondo dei morti, Signore, possono lodarti coloro che stanno nello Sheol. Sono domande retoriche, perché per Israele nel mondo dei morti è la fine di tutto, non esiste un al di là. Il concetto di al di là è un concetto che compare molto tardivamente nell'Antico Testamento, non prima del libro del Maccabei, se volete, quindi primo secolo avanti Cristo. Ai tempi di Gesù, sapete, ci sono due correnti totalmente teologicamente opposte: la corrente dei farisei, che credono alla resurrezione, e Gesù teologicamente è il fariseo, anche se a volte si scontra con loro per altri motivi etici, e la corrente dei sadducei, che sono quelli che vanno a prendere per il fondello di Gesù. Vi ricordate, ma se esistesse una resurrezione, questa donna che ha avuto 7 mariti, dall'altra parte di chi sarebbe moglie? Vi ricordate, no? Ecco, quindi vedete, non esiste un al di là. E allora bisogna perpetuare la specie e se stessi tramite la fertilità fisica. Ed è Dio stesso, secondo l'autore, la causa di ciò. Egli, Elcana, versetto 5, amava Anna, sebbene il Signore ne avesse reso sterile il grembo. Ecco, niente potrà consolare Anna eccetto il dono che Dio potrebbe fare. Presentate le due donne e il marito, il racconto prosegue dicendo che ogni anno Elcana con tutta la sua famiglia, versetto 3, saliva dalla sua città per adorare e per sacrificare il Signore degli eserciti in Silo. Silo è un santuario in cui c'è l'arca dell'alleanza. Che cos'è quest'arca dell'alleanza? L'arca dell'alleanza era una specie di trabicco, di scatola di legno che conteneva le tavole della legge, una misura di manna e il bastone fiorito di Aronne. Il coperchio, detto anche propiziatorio, era di oro massiccio e sulle due estremità vi erano scolpiti due cherubini rivolti uno verso l'altro con le ali stese sotto il coperchio e la faccia rivolta verso il basso. Questi cherubini erano figure mitologiche dell'Oriente, erano dei grandi guardiani del tempio. Comunque c'è questa raffigurazione. Questi rappresentano il trono di Dio. Noi sappiamo che durante il periodo dei giudici l'arca l'avevano tenuta un po' per uno i vari santuari di Israele. Al tempo della nostra storia l'arca era a Silo. Silo era una Seidun, che sarà distrutta dai Filistei proprio dopo la vittoria di Afek dei Filistei su Israele, come ci racconta Geremia nel suo libro. Allora leggiamo i versetti almeno dal 9 al 18, tanto per gustare un pochettino questo testo. Anna si alzò, e dopo aver mangiato e bevuto a Silo, in quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del Tempio del Signore. Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore piangendo duramente, divortamente. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava, ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo chiedo al Signore per tutti i giorni della sua vita e la sua soglia non passerà sul suo capo. Mentre egli prolungava la preghiera davanti al Signore, egli stava osservando le sue labbra. Anna pregava il cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Perciò egli la ritenne ubriaca. Le disse egli: fino a quando, magari ubriaca, smaltisci il tuo vino. Anna rispose: no, Signore. Io sono una donna franca e non ho bevuto né vino né altra bevanda in piante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, perché il Signore mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia. Allora egli le rispose: vai in pace, e il Signore di Israele ti conceda quello che mi hai chiesto. Ella replicò: porta la tua serva a trovare grazia ai tuoi occhi. Poi la donna se ne andò per la soglia. Mangiò e il suo volto non fu più come quello di prima. Ecco, in uno dei pellegrinaggi attuali al santuario di Silo, Anna, al termine del fasto rituale, a cui non partecipa perché oppressa dal dolore, entra nel santuario, si presenta al Signore e fa un voto. dice che se avrà un figlio gli lo farà Nazireo. Chi erano i Nazirei? I Nazirei erano quei consacrati al Signore che avevano alcune caratteristiche di vita. Primo, astensione totale e assoluta dalle bevande alcoliche. Secondo, evitare ogni contatto con i cadaveri. Terzo, non lasciarsi mai tagliare i capelli. Erano dei mega capelloni galattici. Esempi biblici di Nazirei. Sansone, ricordate che il giudice che trova la sua forza nella fedeltà al suo voto. Quando la perfida Dalila lo capisce, gli fa i capelli corti e gli perde tutte le sue forze. Quando gli crescono i capelli mentre era accecato nel santuario, muore Sansone con tutti i figli seri, butta giù due colonne perché hanno trovato la sua forza nel Signore. Altri Nazirei, probabilmente lo stesso Samuele, probabilmente Giovanni il Battista. Noi sappiamo che San Paolo, in Atti 18, fa voto di nazireato temporaneo, per un periodo. E il sacerdote ha detto al santuario e alla custodia dell'arca, la scambia per un'ubriaca, perché vede che è lì che farfuglia, che prega in maniera individuale. Ma quando Anna le spiega la sua angoscia, egli la benedice con una formula rituale. Va in pace e il Dio di Israele ascolti la domanda che gli hai fatto. Guardate, questo è un brano molto importante, perché con la storia di Anna inizia la tradizione della preghiera privata. È la prima volta che nella Bibbia vediamo un privato che prega. Finora abbiamo visto il popolo che pregava, le liturgie comunitarie. È la prima preghiera individuale. Anna è la prima persona ad entrare in un santuario non per un culto pubblico o un sacrificio, ma semplicemente per parlare in modo confidenziale con Dio, usando parole proprie che le escono dal profondo del cuore. Ella conosce come dare sfogo alla sua amarezza e presentarla al Signore, restando la sua presenza. E non ha paura neanche di dire quello che sta facendo il sacerdote, al rappresentante del culto ufficiale, il quale, commosso dall'atteggiamento di questa donna, la benedice con una formula rituale. E guardate, la preghiera individuale di Anna ha già subito un effetto. Mangiò e il suo volto non fu più come prima. Anna non ha ancora ottenuto niente, non ha ancora avuto un figlio, ma ha pregato, ha messo la sua pena nel Signore, getta nel Signore il tuo affanno, dirà il Salmo, ed egli ti ascolterà. E Anna ha il cuore trasfigurato, e un'altra, il suo cuore non fu più come prima, il suo volto non fu più come prima. Qui c'è un grande insegnamento. Dio non dimentica mai le sue creature, ed egli si ricorda di loro. È molto bella questa frase, dovete imparare un po' a familiarizzare, perché al versetto 20 si dice: il Signore si ricordò di lei. Così al finire dell'anno Anna concepì e partorì un figlio. Non è che Dio si dimentica di noi, ma lo zikaron è questo prendersi cura di, è questo abbracciarsi con la sua tenerezza. Il Signore si ricorda di noi, il ricordo di Dio vuol dire che gli siamo nel cuore, che siamo dentro di Lui, che non siamo delle molecole anonime nell'universo, ma che il Signore ci ha nel cuore, che pensa sempre a noi e che quindi ha per noi una strada che sta tracciando giorno dopo giorno nella sua infinita misericordia. E allora Anna partorisce Samuele, e dà questa spiegazione alla scelta di questo nome. Samuele si ispirerebbe dal verbo sal, perché dal Signore l'ho impetrato, perché dal Signore l'ho ottenuto. In realtà il significato del nome di Samuele è Samuel, cioè il suo nome è Dio, che è lo stesso significato della parola Saul. Tant'è vero che alcuni dicono che probabilmente questo racconto non era dell'infanzia di Samuele, era dell'infanzia di Saul. I testi sono discutanti, ma il nome è diverso. Samuele e Saul si chiamano alla stessa maniera, come noi diamo due nomi diversi a Giosuè e Gesù, è sempre Yeshua, Dio salva. In ebraico il nome è identico, noi uno chiamiamo Giosuè, l'altro chiamiamo Gesù. Giosia, lo stesso Giosia, sono tutti traduzioni in italiano differenti da un unicum ebraico. Così Samuel e Saul in ebraico hanno lo stesso significato. Comunque, mantenendo la tradizione che ci giunta, si vede in Samuele una persona diversa da Saul, e questo è un racconto della nascita di Samuele, noi vediamo che durante il periodo dell'allattamento e dello svezzamento, Anna rifiuta di recarsi al santuario, resta a casa con il bambino, ma al termine dello svezzamento ella stessa lo porta al santuario vicino e lo offre al Signore come nazireno, e lo lascia lì, al servizio dell'arca, alla presenza del Signore, di quel Signore che là l'aveva ascoltata, che là le aveva dato un figlio. E questo figlio giocherà un ruolo fondamentale nella storia salvifica di Israele. Come Mosè è stato uno strumento nelle mani di Dio per il passaggio da un Israele, dall'Israele della schiavitù all'Israele libero, così Samuele sarà uno strumento divino del passaggio da un Israele tribale all'Israele unito sotto la guida del re. Samuele sarà l'ultimo dei profeti, scusate, l'ultimo dei giudici e il primo dei profeti. Nuova figura, vedremo, che si affaccia sul panorama sociale e religioso di Israele e che accompagnerà d'ora in poi la storia non solo della monarchia ma di tutto il popolo. Sarà poi Samuele a consacrare i primi due re di Israele, Saul e Davide. Vedete, la storia di Mosè, storia di Samuele. Dietro due grandi donne, la madre di Mosè, che vi ricordate, lo nasconde nella cesta, bituma questa cesta, la lascia andare sul Nilo, la segue da lontano, fa in modo di diventare mentrice per salvare colui che diventerà il primo liberatore di Israele, la madre di Anna, che ottiene da Dio tramite la sua preghiera fervorosa, accorata e fidente, questo grande dono di questo figlio, che sarà il primo grande profeta di Israele. Qui c'è un grande discorso, che è quello che io chiamo la teologia della sterilità. Ci ho scritto tanti libri, se volete vi ne metto sempre un po', perché tanto il ricavato della vendita è sempre per i miei indici online. La sessualità nasce per l'aiuto reciproco. Non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto al simile, ma incidibile l'aspetto procreativo. Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Ma attenzione, i bambini non sono un frutto automatico dell'essere sessuale. Per avere un figlio ci vuole ogni volta una particolare benedizione di Dio. Dio li benedisse. È la benedizione di Dio che rende Abramo padre di molte nazioni. È la benedizione di Dio che darà figli ad Israele dopo l'esilio. Nella Bibbia c'è proprio una teologia della sterilità che ricorda che i figli sono sempre un dono gratuito di Dio. Non è casuale che le tre mogli dei tre antenati del popolo eletto, Sara, moglie di Abramo, Rebecca, moglie di Isacco, Rachele, moglie di Giacobbe, siano sterili. Siete mai chiesti perché? I tre patriarchi hanno tutte mogli sterili, che solo per un intervento straordinario di Dio diventano fertili. Qui abbiamo Anna, madre di Samuele. Il Vangelo si apre con Elisabetta, madre del Battista, fino ad arrivare a Maria, l'ultima delle stelle, che partorisce anche lei attraverso un prodigio di Dio. E questi salmi ci ricordano che i figli sono dono di Dio, sono benedizione del Signore. È Dio che fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Perché vi dico questo? Perché la scrittura ci ricorda che i figli sono un qualche cosa di più che Dio può dare o può non dare alla coppia di sposi. I figli non sono un diritto per gli sposi. Questo, come credenti, dobbiamo metterci bene nella testa. Per questo la Chiesa ha ribadito sempre, anche nel diritto canonico, codice di diritto canonico numero 1084, comma 3, che il matrimonio è pienamente valido anche se sterile. E questo è estremamente importante da capire, perché questa teologia della benedizione mette in discussione questa spasmodica ricerca del figlio ad un costo e con ogni metodo che caratterizza la nostra società. E così mette anche in discussione il rifiuto di procreare per egoismo. Mentre invece sostiene chi accetta di portare a compimento delle procreazioni talora eroiche, come quella di un figlio che nasce mal formato, o che è frutto di violenza, che è frutto di uno stupro. I figli non sono nostri. È una balla dire che perché siamo sposati dobbiamo avere i figli. Teoricamente non è così. Ed è una balla dire che i figli devono essere frutto dell'amore. I figli sono un dono di Dio. E quindi vanno accettati anche se figli di una violenza e di uno stupro. Questa è la dottrina della Chiesa, ma ha delle radici profondissime. E le radici sono molto profonde. Perché? Perché Dio è il padre di tutti gli uomini. Tant'è vero che Gesù sarà radicale, dirà, non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro che è in cielo. E Paolo dirà che le paternità umane traggono nome dall'unica paternità divina. Ecco allora una cosa che dico sempre ai miei: i figli che abbiamo non sono mai i nostri, sono sempre figli di Dio. Anche quando sono figli naturali, ci sono solo stati dati in affidamento da Dio. In affidamento da Dio. Quindi, questo ha tante implicazioni, ma non posso farvi il corso sulla teologia dei figli, ma vedete come un brano così ci apre la testa e ci apre anche il cuore. Quello che importa nella coppia è l'amore, ma questo amore, questa fecondità che sicuramente è di dono, è fondamentale nella coppia, può esprimersi nel dono dei figli, se Dio dà una particolare benedizione, o deve esprimersi in altri modi, che saranno nel campo della carità, nel campo dell'accoglienza, nel campo della predicazione, nel campo del servizio sociale. Ma l'amore dei coniugi e il dono dei figli non sono necessariamente collegati. Ci vuole una particolare benedizione del Signore. Allora, proclamando ciò, la Bibbia interpella tutti. Dice ai singoli, singolo per vocazione, singolo per circostanza, che ogni vita è chiamata al dono, all'amore. Si dice alle coppie fisicamente sterili che se devono esplodere in donazione e in servizio. E dice alle coppie fisicamente fertili che talora si può rifiutare di procreare per egoismo, come si può scegliere anche invece di avere dei figli solo per il proprio tornaconto, per tamponare le proprie frustrazioni, per avere un aiuto nella vecchiaia o considerare il proprio possesso. Invece i figli non sono nostri. Quando ce li troviamo, e sottolineo anche un figlio frutto di una violenza, è un dono di Dio da accettare. E l'unico compito del genitore è fare incontrare questo nostro figlio con l'unico padre, che è Dio nel cielo. Noi non abbiamo altri compiti, non dobbiamo farli diventare come noi o come le nostre abitudini. Noi dobbiamo soltanto cercare di far sì che i nostri figli incontrino il loro vero padre, che è Dio. Questo è lo scopo della vita. Guardate, questo è anche molto liberante, per quelli di noi che sono genitori. E quando i figli ti fanno girare l'elica e non riesci più a dialogare con loro, o ti sembra di fallire dal punto di vista educativo, vai davanti a Dio e dici: Signore, sono figli primariamente tuoi, sei tu il papi che devi pensare a loro. Le nostre paternità traggono nome dalla tua paternità. La prossima volta pregheremo il capitolo 2, questo primo magnifico lo metteremo come preghiera iniziale e vedrete quanto è bello. Pregatelo già questa settimana, perché all'atto dell'offerta del bimbo Anna fa seguire questo cantico, no? Questo cantico sulla linea delle grandi donne che hanno cantato la gesta di Dio, da Miriam a Eva, ed è un cantico rivoluzionario che farà da modello, lo vedete tale quale, la Magnifica della Madonna. La Magnifica della Madonna è una rielaborazione del canto di Anna. Il tema principale è che Dio predilige i poveri, gli umili, i piccoli, gli oppressi. Il Signore umilia quelli che confidano nel potere umano, esalta invece quelli che sanno che la loro speranza è solo Dio. Ecco la grande rivoluzione. Non dobbiamo perdere questa dimensione rivoluzionaria della Bibbia. La Bibbia è l'unico libro che non è stato scritto dalla parte dei re, dei potenti e dei signori, ma dalla parte dei poveri, degli umiliati, degli oppressi. Qui abbiamo una donna che è oppressa dai filistei, che è oppressa in famiglia perché è sterile, che è nessuno. Ecco, Dio parte da questo nessuno per creare la grandezza di Israele. Dio parte da questa umiliazione per esaltare Anna e la sua discendenza. Ecco, il nostro Dio è il Dio che ha nelle sue mani la vita e la morte, l'abbassamento e l'innalzamento. Al nostro Dio appartiene tutto il potere. Suoi sono i cardini della terra, ci dice Anna. Su essi fa appoggiare il mondo. È un Dio quindi che veglia sui piccoli, sugli ultimi, sui poveri, mentre davanti a lui gli enti di questo mondo, i signori di questo mondo, i potenti di questo mondo svaniscono. È il versetto finale che menziona il consacrato, da una parte un'anticipazione del ruolo che giocherà il figlio di Anna nel passaggio alla monarchia, dall'altra parte fa già intravedere l'emergere di Davide come punto culminante di questa storia. Ecco, il cantico di Anna dà quindi fin dall'inizio la chiave teologica di tutto il libro. Dio è colui che pensa ai piccoli, ai poveri e ai lutti, e nello stesso tempo fa un po' da contraltare a quel grande salmo che chiuderà il secondo libro di Samuele, no? Messo in bocca a Davide quando il Signore lo liberò dalle mani di tutti i suoi nemici. E Davide in questo salmo riconosce che solo il Signore è il fondamento del suo regno. Così è stabile la mia casa davanti a te, perché sei tu che hai stabilito con me un'alleanza eterna, in tutto regolata e garantita. È un inno molto bello, lo leggeremo con calma, lo pregheremo magari all'inizio la prossima volta, e vedremo come fa davvero da modello al Magnifica, al Cantico di Maria, un'altra delle prove di Dio, la Vergine che concepisce un figlio non attraverso il potere umano, ma solo attraverso la forza dello Spirito e per la misericordia di Dio. Ecco, Anna ormai non è più una donna triste, è una madre premurosa che ogni anno va a trovare il suo figlio a Silo, gli porta un abito nuovo e il Signore la continua a benedire e gli dà un sacco di altri figli. Davvero Anna realizza il Salmo 113, Dio fa mutare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa e figli. Ma vedete, egli ha dei figli che non sono più come lui. Il seguito della prima sezione del libro di Samuele descrive la corruzione della casa sacerdotale di Eli a Silo. I suoi figli sono detti figli di Belial, capitolo 2, versetto 12. Qual è il peccato dei figli di Eli? Il loro peccato è l'avidità, cioè, ci dice il testo, non si accontentano del petto e della zampa destra degli animali sacrificati. Al sacerdote toccava il petto e la zampa destra, l'aveva detto Levitico capitolo 7. Ma questi, come gli altri, portano un'offerta, si avventano coi forchettoni per cercare di prendere tutto, di prendere la parte migliore. E quindi disprezzano le norme rituali. Anche egli viene condannato. Viene condannato perché ha preposto i figli al Signore. E si dice che il peccato di egli non può essere perdonato. Perché? Voi dite, ma perché Davide, che le combina di tutti i colori, adultero, omicida, viene perdonato di nuovo? Perché il peccato di egli è un peccato diretto contro il Signore. Disprezza il culto, disprezza la liturgia, mette i suoi figli davanti al Signore. Ecco, quindi il suo peccato non sarà perdonato. Ma, ciononostante, egli è una persona profondamente religiosa, perché intravede il progetto di Dio su Anna, su Samuele, accetterà il castigo che Dio sta per far cadere nella sua famiglia e muore di dolore quando viene a sapere della perdita dell'arca e anche della perdita del figlio. Sullo sfondo di questa corruzione sacerdotale si svolge quel brano che tutti voi conoscete, l'unico brano che conoscete tutti a memoria, perché da quando facevate i ricetti ve l'hanno raccontato, della nascita, della crescita, della chiamata e della legittimazione di Samuele. Ve lo leggerete con calma, vi ricordate, no? Samuele sta dormendo vicino ad Eli, sente una voce in Eli, lui va dal sacerdote, dice: mi hai chiamato, noi non ti ho chiamato, torna, mi hai chiamato, non ti ho chiamato. Finalmente Eli capisce, è il Signore che ti chiama, rispondi: eccomi Signore, quel famoso eccomi che diventa poi prototipo di tutte le risposte educazionali. Capitolo 4. Dopo la crisi interna dei primi tre capitoli, abbiamo qui illustrata il pericolo esterno espresso dalla pressione espansionistica dei filistei. Leggiamo almeno, tanto per gustarlo un po', i primi versetti del capitolo 4, che sono bellissimi. In quei giorni i filistei si radunarono per combattere contro Israele, allora Israele scese in campo contro i filistei, si accamparono presso Ebenezer, mentre i filistei si erano accampati ad Afek. I filistei si schierarono contro Israele e la battaglia divampò, ma Israele fu sconfitto di fronte ai filistei e caddero sul campo delle loro schiere circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu rientrato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: perché si è sconfitti oggi il Signore di fronte ai filistei? Andiamo a prendere l'arca dell'alleanza del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo mandò subito alcuni uomini a Silo a prelevare l'arca dell'alleanza del Signore degli eserciti che siede sui cherubini. C'erano con l'arca dell'alleanza di Dio e due figli di Eli, Ofni e Finesi. Non appena l'arca dell'alleanza del Signore giunse all'accampamento, gli israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra. Anche i filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: che significa quest'urlo così forte oggi nell'accampamento degli ebrei? Poi vennero a sapere che era arrivata l'arca del Signore nel loro campo. I filistei ne ebbero timore e dicevano: è venuto Dio nell'accampamento. Ed esclamarono: guai a noi, perché non è stato così né ieri né prima. Guai a noi, chi ci libererà dalle mani di questa divinità così potente? Questa divinità ha colpito con ogni piaga l'Egitto del deserto. Siate forti, siete uomini, o filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei, come essi sono stati i vostri schiavi. Siate dunque uomini e combattete. Quindi i filistei attaccarono Israele, e Israele fu sconfitto, e ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu molto grande, dalle porte di Israele caddero circa 30.000 palmi, in più l'arca del Signore fu presa, e i due figli di Eli, Ofni e Finesi, morirono. Ecco, Israele va a prendere il segno della presenza di Dio. I filistei sono terrorizzati, fanno uno sforzo bellico enorme e riescono addirittura a conquistare l'arca. Ma attenzione, l'arca, catturata dai filistei, comincia ad operare automaticamente, senza l'aiuto degli israeliti. Leggiamo almeno i primi versetti del capitolo 15. I filistei, catturata l'arca di Dio, la portarono dai Ebenezer ad Asdod. I filistei presero l'arca di Dio, la introdussero nel tempio di Dagon e la collocarono a fianco di Dagon. Il giorno dopo i cittadini di Asdod si alzarono e ecco che Dagon era caduto con la faccia terra davanti all'arca del Signore. Essi presero Dagon e lo misero al suo posto. Si alzarono un giorno dopo di buon mattino e ecco che Dagon era caduto con la faccia terra davanti all'arca del Signore, mentre la testa di Dagon e le palme delle mani giacevano staccate fino a soglie. Il resto di Dagon era intero. Vedete, la stessa arca opera a favore del dio Dagon, distruggendo più volte la statua. E allora ecco che compaiono una serie di eventi negativi, che li leggerete con calma, che sono sicuramente due: i burboni, cioè le teste, e un'invasione di topi, che distruggono i raccolti e che attaccano anche le persone. E allora ecco che i filistei cominciano a dire: probabilmente ci succede questo per opera dell'arca del Signore, perché Dio è un Dio potente che combatte a favore di Israele. Noterete in questi capitoli che la figura di Samuele è assente. È Dio stesso, senza l'aiuto del profeta, che opera in modo proporzionato al pericolo mortale per Israele. Non c'è quindi nessun motivo per chiedere un re. Gli israeliti hanno l'esperienza che Dio opera per il suo popolo. L'arca di Dio da sola nel campo di filisteo compie strage, distrugge gli idoli, provoca la peste, l'invasione dei topi. E allora, vedete questo fatto, i sacerdoti di Dagon si radunano e si chiedono: ma sarà proprio l'arca la causa di tutti i nostri mali? Mettono l'arca su un carro tirato da due giovani barche che allattano. tolgono i bebè, i vitellini a queste mamme e loro dicono: se le mucche si dirigono verso i vitellini, verso la stalla, non è opera di Dio. Se invece le mucche partono ventilate e corrono verso Israele, è opera di Dio. E le mucche ovviamente fanno così, abbandonano i loro vitellini, quindi fanno qualcosa contro natura, e corrono invece verso Israele, e allora ecco che l'arca viene restituita agli israeliti. Gli israeliti fanno una grande festa, ma attenzione, un gran numero di loro muoiono per aver guardato l'arca. È un peccato molto strano, non sappiamo bene la traduzione del testo. Qualcuno dice perché probabilmente credono che Dio sia la loro portata, cioè non hanno rispettato la trascendenza di Dio. Ma il testo ebraico direbbe che guardano dentro l'arca. Cioè alcuni israeliti si permettono di aprire il coperchio e guardare cosa è dentro, quindi fare una vera e propria profanazione. Inoltre, secondo il greco, non sono colpiti tutti gli israeliti, ma soltanto i 70 figli di Geconia, che invece non hanno fatto festa all'arrivo dell'arca, quindi non hanno onorato il Signore. Ecco, è molto bello questo simbolo della presenza di Dio. Questo Dio che nell'Esodo era presente tramite la colonna di nubi, no? La colonna che era fuoco nella notte e che era nube durante il giorno, qui è presente nell'arca. Dio quindi è presente in mezzo agli uomini, ma non si lascia condizionare dagli uomini. Nonostante la presenza dell'arca in mezzo agli ebrei, questi rimangono sconfitti. Dio non accetta di essere messo sullo stesso piano degli dei filistei. Dio decide di non rimanere dei filistei. Ecco, anche noi abbiamo bisogno di segni di un Dio che accompagna il nostro cammino. Abbiamo bisogno di questi segni. Abbiamo bisogno di capire oggi quali sono le nubi della presenza di Dio, qual è l'arca della presenza di Dio. E per noi abbiamo la gioia di essere in una cappella dove c'è il Santissimo. Che è davvero l'arca con la presenza di Dio, sappiamo il corpo, sangue, anima e divinità, sappiamo accedere a questa presenza potente che saprà liberarci dalle mani dei nostri nemici. Leggiamo infine il capitolo 7, almeno agli inizi, in maniera tale che poi la prossima volta possiamo fare finire almeno fino al capitolo 18. Allora, era trascorso molto tempo da quando l'arca era rimasta a Kiriat Yearim, erano passati 20 anni quando tutta la casa di Israele alzò la mente al Signore. Allora Samuele disse a tutta la casa di Israele: se proprio di tutto cuore che tornerete al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e le Astarti, Astar o Ishtar e la luna, divinità filistea, indirizzate il vostro cuore al Signore, servite Lui, ed egli vi libererà dalla mano dei filistei. Allora gli israeliti eliminarono i Baali e gli Astarti e servivano solo al Signore. Disse poi Samuele: radunate tutto il popolo a Mishpah, perché voglio pregare il Signore per voi. Si radunarono a Mishpah, attinsero l'acqua, la versarono davanti al Signore, digiunarono, vedete i caratteri della guerra santa, e dissero: abbiamo peccato contro il Signore. A Mishpah Samuele fu giudice degli israeliti. Anche i filistei dicono che gli israeliti si erano radunati a Mishpah e i principi filistei si levarono contro Israele. Quando gli israeliti lo dicono, ebbero paura dei filistei. Dissero allora gli israeliti a Samuele: non cessare di gridare per noi al Signore nostro Dio, perché ci salvi dalle mani dei filistei. Samuele prese un anello da latte, lo offrì tutto intero in olocausto al Signore, e alzò grida al Signore per Israele, e il Signore lo esaudì. Mentre Samuele offriva l'olocausto, i filistei attaccarono battaglia contro Israele, ma in quel giorno il Signore tuonò con voce potente contro i filistei, li terrorizzò ed essi furono sconfitti davanti ad Israele. Gli israeliti uscirono da Mishpah per inseguire i filistei e li batterono fino sotto Beccat. Samuele allora prese una pietra, la pose tra Mishpah e il dente e la chiamò Ebenezer, dicendo: fin qui ci ha soccorso il Signore. Così che i sei furono umiliati e non venne nessuno nel territorio di Israele. La mano del Signore fu contro i sei per tutto il periodo di Samuele. Tornarono anche in possesso di Israele nelle città che i filistei avevano preso gli israeliti, da Akkon e Gat. Israele liberò il loro territorio dalla mano dei filistei. E ci fu anche pace tra Israele e l'Amorreo. Vedete, 20 anni dopo la battaglia di Afek, gli appare Israele. Questa volta, ancora una volta, non abbiamo un'azione militare. È la preghiera di Samuele che viene esaudita, preghiera che avviene dopo la conversione dai culti cananei. Dio interviene con fenomeni atmosferici, questo tuono con voce potente, e questo tuono porta allo scompiglio l'esercito dei filistei che vengono inseguiti fino a Beth-Kar nei pressi di Beth-Oron. Abbiamo un quadro ancora una volta della potenza del Signore, di questo Signore potente che interviene quando noi sappiamo rivolgerci a Lui senza aspettarci troppo invece dalle potenze umane. Vedete che qui si crea già il clima per la preparazione del discorso sulla monarchia, che diventerà ancora più uggiosa, più cattiva, più malvista la istituzione della monarchia. Perché Israele ha già un re potente che si batte per lui. E questo re è Dio stesso. Israele invece preferirà i re umani alla potenza del Signore. Vorrei farvi notare ancora due cosette e chiudo. Anche i figli di Samuele sono dei figli sbandati. Sono dei figli sbandati. Mentre i padri hanno una vita che testimonia una grande fede, i figli, ci dice il testo di Prima Samuele, capitolo 8, versetto 1-2, erano ingiusti, vessavano il popolo, erano dei giudici corrotti che cercavano di avere dei privilegi dal loro potere giudiziario. Questo è un grande insegnamento. La fede non si trasmette da padre a figlio, la fede si propone da padre a figlio. Il figlio può accettarla o non accettarla. Il figlio deve credere di suo, non basta l'esempio. Questo è un discorso che io faccio molto spesso, anche nei miei libri quando parlo della famiglia. Ai genitori non è richiesto il successo educativo. Non è richiesto il successo educativo, è richiesta la testimonianza della fede e la trasmissione della fede. Ma che questa fede sia accettata o no, non dipende dai genitori. Mettetelo bene in testa e liberatevi da tante preoccupazioni. Dalla stessa famiglia, Eva e Adamo, nascono due figli, Abel, il giusto, il santo, il pio, e nasce Caino, l'omicidio e fratricida. Fino ad arrivare alla parabola del padre modello, che è Dio stesso, che ha due figli cresciuti nella stessa casa, uno che dissipa tutti i beni come prostituta e peccatori, e l'altro figlio femminista che non si permette neanche di chiedere un agnello per far festa con padre. Vedete, il successo educativo a noi non è richiesto. C'è un mistero nella scelta di ciascuno di noi che può dire di sì o di no all'accettazione della testimonianza dei nostri figli. Noi proponiamo la fede come il nostro esempio, come la nostra parola, però i figli hanno questo cammino misterioso che è nelle mani del Signore. Questo da una parte ci deve far sentire anche molto liberi e non ci deve mai permettere di giudicare quante volte, ma come mai quello sarà che i genitori non l'hanno educato? Il Signore sa trarre i fiori anche dal fango, sa far nascere i fiori dalle rocce, non ha problemi. E così a volte i genitori santissimi che hanno dato tutto ai figli si trovano con dei figli atei o dei figli che si allontanano dalla retta via, dalla morale, eccetera. Ecco, sia Samuele che Eli, il grande sacerdote, Samuele, il più grande, il primo dei profeti, il più grande dei giudici, il primo dei profeti, hanno invece dei figli che si allontanano dagli insegnamenti paterni. Indubbiamente Samuele è una grande figura, è il prototipo della risposta umana generosa e pronta dell'uomo. Sarà lui che consacrerà il re Saul. Sarà lui che ricorderà sempre al re le esigenze dell'alleanza e della relazione con Dio. Sarà lui che metterà di fronte Saul alle proprie responsabilità. E sarà anche lui che accompagnerà Israele e Davide nel suo difficile cammino. Israele quindi è insieme giudice, sacerdote e intercessore. E vedremo Samuele concludere la sua carriera con questo bellissimo discorso da Dio, quasi un discorso testamentario, prima di morire, in cui chiede a tutti che valutino il suo ministero solo alla luce della parola del Signore. Dicevo, Samuele è l'ultimo dei giudici e il primo dei profeti. Concludiamo dicendo due paroline, due, su chi è il profeta, perché ci troviamo di fronte all'inizio di una istituzione, se volete, in Israele e poi nella storia anche della Chiesa, che sarà così fondamentale, quella della profezia. Il termine profeta deriva dal greco profaino, parlo a nome di un altro, corrisponde all'ebraico Nabi. Ma l'ebraico, oltre a Nabi, ha anche un'altra parola, Roe, che vuol dire veggente, colui che vede, colui che sa capire. Guardate, non è un indovino. Noi spesso pensiamo che il profeta sia qualcuno che indovina, anche se questa concezione è presente anche in questi capitoli. Vedrete che quando Saul ha perso le asine e non le trova più, il papà di Saul gli dice: va a consultare il profeta Samuele, perché essendo un indovino ti dirà dove sono andate a finire le nostre asine. Vedete, c'è questa concezione, ma è una concezione primordiale. Il profeta di cui parla la Bibbia non è l'uomo che prevede il futuro, ma è colui che pronuncia delle parole per l'oggi. È l'uomo del presente, è colui che vede al di sotto della storia il piano di Dio, la presenza di Dio, il passaggio del Signore. Il profetismo non era una caratteristica esclusiva di Israele, era presente anche presso altri popoli dell'area medio orientale. Noi sappiamo dallo stesso libro di Samuele che c'erano in Palestina dei profeti estatici, e cioè delle persone che ottenevano una congiunzione col divino tramite fenomeni di trance ed estasi, attraverso la musica, la danza, le incisioni con coltelli, talora anche le orge. E vedremo che al capitolo 10 Saul si unisce a questi profeti, che vivevano in confraternite. Vedremo che nella Bibbia ci sono due tipi di profetismo: il profetismo delle confraternite e ci sono invece i profeti individuali, quelli che dicono: io non ero figlio di profeti, Dio mi ha preso mentre pascolavo, mentre coltivavo sicomori, pensate Amos, eccetera. Ecco, vedete, qui ci sono tanti insegnamenti, io so che vi dico valanghe di cose, ma spero che poi queste cose vi servano quando leggete la Bibbia per conto nostro. Allora, alcuni insegnamenti quali sono? Primo, che il Signore parla attraverso tutte le culture. Io ho imparato a capire e a rispettare anche il profetismo dei miei indios giù in Amazzonia, che avviene tramite cose per noi strane, dicevo, l'insurrezione di droghe rituali. Ecco, sicuramente questi sciamani hanno un approccio col divino, che non sarà un approccio completo, che non sarà un approccio pieno, ma che deve essere rispettato e che deve essere cristificato. Il decreto agente si dice che non dobbiamo annullare quello che di buono è presente in tutte le culture, ma sapere riconoscere in tutte le culture il logos spermaticos, cioè il verbo in sé, il logo spermatico, la parola di Dio disseminata in tutte le culture. Quindi vedremo qui anche dei fenomeni pagani attraverso i quali però la rivelazione di Dio si fa avanti. Nello stesso tempo vedremo che Dio sceglie dei profeti, cioè delle persone che parlano a nome di Dio. Fratelli e sorelle, cominciate a cercare i profeti nella vostra vita. Tutti voi avete dei profeti. Questi profeti saranno il Papa, saranno il vostro vescovo, saranno il parroco, sarà il vicino di casa, sarà l'amico che ti dice una parola buona, sarà quel libro che hai letto, sarà quel volantino che ti ha colpito, sarà quello spettacolo che ti... Dio continua a parlare agli uomini. Dio continua a parlare agli uomini. È un Dio che continuamente si rivela. Se stasera voi siete venuti qui invece di piacere alla TV a vedere la Coppa Italia o chissà che cosa, è perché il Signore ha voluto che ascoltaste la sua parola. Allora innamoratevi della sua parola. Riprendete questi testi, mettetevi a pregare su questi testi, per fare di questi testi un incontro con il Signore. Terzo punto, Con il battesimo ciascuno di noi è profeta, sacerdote e re. Ciascuno di noi ha l'obbligo di annunciare Dio al mondo. Ciascuno di noi ha l'obbligo di annunciare l'Evangelo a tutte le creature. Paolo dice: guai a me se non evangelizzo. Non siamo stati battezzati per essere salvi noi e gli altri no. Siamo stati battezzati per annunciare l'Evangelo a tutto il mondo. Siamo stati scelti per chiamare. Siamo stati chiamati per chiamare, evangelizzati per evangelizzare. Ciascuno di noi deve essere un profeta, un annunciatore di Dio a tutti i fratelli che incontra. E ciascuno di noi deve sapere, con l'aiuto della Bibbia, leggere la presenza di Dio nella sua storia e nella storia del mondo. Quanto mai questo mondo e la Chiesa hanno bisogno di profeti, cioè di persone che sappiano leggere all'interno della storia individuale, della storia ecclesiale e della storia collettiva sociale, la presenza di Dio, il passaggio di Dio, la potenza di Dio. Siamo in un momento di disperazione sociale, di amarezza, di sconforto. Allora ciascuno di noi guardi i profeti che è intorno, ma ciascuno di noi sappia anche essere la parola di speranza, la parola di salvezza, sappia indicare a sé e ai fratelli che il nostro Dio non ci abbandona mai, ma anche nei momenti più oscuri della storia, come furono oscuri questi momenti per Israele, momenti di scompiglio, di oppressione, di disfatta, anche in questi momenti c'è un Dio che ti prende per mano, c'è un Dio potente, c'è un Dio che si ricorda di te, cioè che ti ha a cuore momento per momento, che pensa a te e anche se tu non lo senti ti conduce per mano verso il cammino di liberazione. Io credo che questa è l'importanza, fratelli e sorelle, di leggere la Bibbia, perché la Bibbia è parola di Dio. Tutte le altre parole che leggete nella vostra vita, libri o che ricevete dalla TV, da internet, eccetera, sono parole di uomini. Solo questa è parola di Dio. Una parola talora oscura, talora primitiva, talora difficile, ma inondata dalla forza dello Spirito Santo. E se noi riusciremo a leggere la parola di Dio formandoci una mentalità biblica, cioè capendo che cosa Dio dice a me oggi, riusciremo allora a leggere nella storia di Israele la nostra storia, nella vita delle persone citate in questi capitoli la nostra vita, e potremo davvero instaurare una relazione profonda con questo Dio che non si dimentica mai di noi, ma ci conduce giorno dopo giorno verso strade di liberazione. Mi fermo qui, se qualcuno vuole fare qualche domanda sono a disposizione. Vi pregherei alcune cose. Primo, leggetevi fino al capitolo 18 per la prossima volta. Oggi ve ne ho presentati 7-8 un po' alla veloce, la volta prossima arriveremo al capitolo 18. Cercate di pregare, di meditare, già di gustare questi capitoli che purtroppo non possiamo leggere in maniera integrale. Secondo, se qualcuno vuole, i nostri libri sono lì, se qualcuno non ha avuto la dispensa, ecco, alzate la mano, qualcuno non ha avuto la dispensa, allora ne facciamo per la volta prossima, abbiate pazienza, ne faremo ancora qualcuno in modo tale che possa essere data. Qualche domanda, qualche osservazione, qualche consiglio? Dicono che va già questi libri, aveva già frequentati. Allora sentite. Se nessuno ha niente da dire, direi di concludere stasera con la preghiera del Magnificat di Anna. Prendete le vostre Bibbie, recitiamo il capitolo 2, anzi vi propongo un ritornello molto semplice, perché magari abbiamo traduzioni differenti, in maniera tale da esprimere con le parole di Anna, che vedete sono molto simili alle parole di Maria, il nostro affidarci completamente a questo Signore che viene a visitare le nostre angosce, le nostre paure, le nostre miserie. Come ricordiamo riprendendo i primi due versetti del Magnifica. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Mettetevi insieme.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Il mio cuore esulta nel Signore. La mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici perché io gioisco per la tua salvezza. Non c'è santo come il Signore, perché non c'è anche fuori di te e non c'è roccia come il nostro Dio. E allora non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e da Lui sono ponderate tutte le azioni.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane e hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Perché il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per fargli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio e il mio Salvatore.
Perché al Signore appartengono i cardini della terra, e su di essi egli poggia il mondo. Sui passi dei suoi fedeli egli veglia, ma i malvagi tacciono nelle tenebre. Poiché con la sua forza l'uomo non prevale, mentre invece il Signore distruggerà i suoi avversari. Contro di essi tuonerà dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra, darà forza al suo unto, innalzerà la potenza del suo Messia.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Buonanotte a tutti, ci vediamo domani.